Secondo me l'Occidente non è che non se n'è accorto, non se n'è voluto accorgere, perché accorgersene avrebbe significato qualcosa di molto pesante, come si vede oggi. Ed evidentemente questo non accorgersi, o perlomeno far finta di niente, dell'Occidente, ha sicuramente incoraggiato Putin.
Ci sono due ragioni per parlare della Georgia, un piccolo paese del Caucaso con meno di 4 milioni di abitanti, che raramente finisce sui media internazionali. La prima, e più immediata, è che poco tempo fa, tra marzo e aprile, in Georgia ci sono state enormi e partecipate proteste in favore dell'Unione Europea, contro un governo filorusso che stava tentando di far passare una legge simile a quelle che in Russia hanno annullato la libertà di stampa. Forse queste proteste ve le ricorderete. Hanno vinto, perché la legge è stata ritirata, ma mostrano che nel paese ci sono enormi tensioni tra la maggioranza della popolazione che vuole avvicinarsi all'Unione Europea e un governo che invece vuole andare dall'altra parte. L'altra ragione per parlare della Georgia è che la Georgia è stata la prima. Nel 2008 la Georgia è stata il primo paese invaso dalla Russia di Vladimir Putin, in una guerra iniziata contro un governo europeista e con il pretesto di difendere due repubbliche separatiste filorusse. Vi ricorda qualcosa? Tutto questo è avvenuto 15 anni fa, ma le somiglianze con la situazione attuale in Ucraina sono impressionanti. La differenza è che allora Putin l'ebbe vinta facile, in pochi giorni vinse la guerra e riuscì a ottenere quello che voleva. Per questo la Georgia è importante, perché è lì per dirci che la Russia di Vladimir Putin è sempre stata quella cosa lì, già 15 anni fa, e che noi, per scarso interesse o per distrazione, non ce ne siamo accorti. Il leader europeista del 2008, il leader dei giorni dell'invasione russa, si chiama Mikhail Saakashvili, e anche lui ha una storia tutta particolare, quasi shakespeariana. Salito al governo come grande riformatore, negli anni Saakashvili si fece prendere la mano dal potere, commise eccessi e violazioni, e trascorse un periodo in Ucraina come governatore di Odessa. Oggi è in carcere in Georgia, dove dice di essere stato avvelenato e dove potrebbe essere a rischio della vita. Anche per lui, negli ultimi mesi, in Georgia ci sono state grandi manifestazioni. Insomma, la Georgia è un posto molto speciale, che tuttora è un importantissimo laboratorio di quello che succede ai paesi troppo vicini alla Russia, ma che ormai da decenni vorrebbero esercitare il loro desiderio legittimo di stare con l'Europa. Di questa storia parliamo con Francesco Cataluccio, che è saggista, scrittore e membro della Fondazione Gariwo, Foresta dei Giusti. Cataluccio ha da poco trascorso un periodo in Georgia, per ragioni di studio e di giornalismo, e ha molte notizie interessanti da raccontarci. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo, e io sono Eugenio Cao. Francesco Cataluccio, benvenuto.
Grazie.
La Georgia è un paese piccolino, a 3,7 milioni di abitanti, ed è un paese che raramente spunta nelle cronache internazionali. L'ha fatto a marzo di quest'anno dopo che a Tbilisi, la capitale, ma anche un po' in tutto il paese, sono cominciate delle grosse proteste, delle rivolte quasi potremmo dire, ci sono stati anche degli episodi di violenza contro una legge, una cosiddetta legge sugli agenti stranieri voluta dal governo del paese. È una legge che di fatto obbligava le organizzazioni e i media che avessero almeno il 20% di proprietà straniera a registrarsi come agenti sotto l'influenza straniera e di fatto finire in una lista nera del governo. È una legge che esiste anche in Russia e dove in Russia è stata usata estesamente per reprimere il dissenso. Le proteste sono andate avanti per un po', poi la legge è stata ritirata e adesso le proteste sembrano di fatto un po' scemate, ma visto che tu sei stato nel paese poche settimane fa, vorrei chiederti com'è la situazione adesso e come sta evolvendo questo dibattito sulla legge sugli agenti stranieri.
Davanti alla sede del Parlamento, che sta nella via principale della capitale, tuttora si susseguono manifestazioni, anche tre settimane fa, prima che tornassi in Italia, c'è stata la domenica una manifestazione enorme con appunto bandiere dell'Europa sventolate e slogan, in questo caso soprattutto per la libertà di Saakashvili, perché appunto queste manifestazioni non erano soltanto contro la legge sulle aziende e le ONG straniere, ma era anche per richiedere la libertà di quello che per molti è stato considerato il riformatore, quello che ha cambiato la Georgia negli anni 2000. Saakashvili, tra l'altro, girano delle voci che sia stato avvelenato in carcere e che appunto rischi una paralisi senza ritorno. Queste manifestazioni ovviamente sono delle manifestazioni per l'Europa. Il 75% della popolazione georgiana vuole entrare nell'Europa. Le percentuali diminuiscono se poi si chiede se questa cosa qua di entrare nell'Europa non comporti il fatto che la Russia di Putin possa contrastare questo fatto qua. Quindi, da una parte, l'idea che l'Europa possa essere un modello di vita che la maggioranza dei georgiani vogliono, dall'altra l'Europa può essere anche qualche cosa che provoca l'intervento della Russia di Putin.
Parliamo appunto di questo governo georgiano guidato da il Partito del Sogno Georgiano, che è di fatto, lo possiamo dire direi senza timore di incorrere in errori, un partito filorusso. E questo è molto notevole perché, come dicevi tu, appunto il 75% della popolazione georgiana vuole entrare nell'Unione Europea. Io vedevo altri sondaggi secondo cui 9 georgiani su 10 vedono la Russia come una minaccia, ovviamente perché nel 2008 la Russia ha invaso il paese e su questo torneremo fra poco. Però intanto vorrei chiederti proprio del governo. Com'è che un governo di fatto filorusso? Poi c'è tutta una serie di posizioni più complicate di così, però possiamo dire filorusso è a capo di un paese in cui la popolazione filorussa non è.
Il governo a maggioranza del Partito del Sogno Georgiano non è dichiaratamente filorusso. È un governo che anzi dice continuamente che vuole entrare in Europa, che vuole aderire alla NATO, però poi nelle sue manifestazioni, come per esempio questa legge che è stata ampiamente contestata, fa di tutto perché l'Europa divenga impossibile, perché con quella legge lì l'Europa non avrebbe mai accettato una candidatura della Georgia. Inoltre, questo governo, ovviamente non in modo esplicito, in questo momento per esempio ha fatto della Georgia il principale veicolo per aggirare le sanzioni contro la Russia. Attraverso la Georgia passano decine e decine di camion che portano in Russia merci dalla Turchia, dalla Siria, che appunto non potrebbero entrare in base alle sanzioni. Quindi è qui tutto il gioco. Il governo del Partito Sogno Georgiano, del resto, è un governo appunto filorusso. Del resto non potrebbe essere diversamente, perché il suo fondatore è un uomo che ha avuto per molto tempo la cittadinanza russa ed ha fondato un partito che è totalmente un partito del presidente, cioè è un partito in cui tutti i membri sono strettamente controllati da lui. Possiamo soffermarci un attimo su chi è questo fondatore del Partito Sogno Georgiano?
Che formalmente adesso non è più al governo, no?
No, lui è stato al governo solo un anno, cioè ha battuto nel 2012 alle elezioni, ha stravinto le elezioni contro Saakashvili e di fatto lo ha cacciato, e facendo tra l'altro una campagna elettorale molto populista. E quindi mai Saakashvili ha dichiarato di essere essere a favore della Russia. Certo, la Russia, quando lui ha vinto, era molto contenta, perché Putin odiava Saakashvili, lo vedeva come veramente uno che avrebbe portato la Georgia nel campo occidentale. C'è una famosa frase che gli si attribuisce: io voglio vedere Saakashvili appeso per le palle, insomma, no? E quindi la Russia ha dato tutto l'appoggio a Ivashvili. Ivashvili del resto è un ingegnere che ha studiato in Russia, che ha fatto gli affari negli anni 90, tenendosi intelligentemente fuori da tutta la questione delle materie prime e invece puntando le sue carte sull'industria farmaceutica, sull'edilizia, ed ha appoggiato Yeltsin, è stato uno dei magnati che ha appoggiato Yeltsin in modo esplicito. Poi a un certo punto nel 2002 decide di tornare in Georgia, tornare nella sua patria. Chiaramente tutto questo viene ammantato da una retorica appunto molto populista, però nessuno ha mai saputo perché lui è tornato in Georgia. Sicuramente lui in Georgia fa un sacco di affari, perché praticamente tutto il sistema nella capitale, tutto il mercato edilizio è in mano a lui. E il partito che lui ha fondato è appunto un partito, dicevo prima, che lui controlla totalmente, perché il primo ministro che è Garibashvili era il suo ex segretario, il ministro degli interni Gomelauri è la sua ex guardia del corpo, e il ministro della sanità è il dentista della sua famiglia. Cioè, quindi diciamo così, è proprio un sistema di potere molto familistico, insomma, no? Che permette a lui di tenere in pugno la politica senza essere, come dicevi prima, protagonista in prima persona. Lui passa per un grande magnate, tra l'altro la chiesa della Santissima Trinità, che è stata ricostruita, che era stata distrutta dai bolscevichi, è stata ricostruita con la cupola d'oro, è un dono del miliardario al popolo georgiano, e oggi svetta in mezzo alla città. E poi il suo controllo è anche il fatto che il sindaco della città, ricordiamo che Tbilisi praticamente ha quasi 2 milioni di abitanti, quindi ha la metà della popolazione del paese, è un certo Kaka Kaladze, che è conosciuto anche in Italia perché è stato per 10 anni, dal 2001 al 2010, un difensore del Milan, e lui è il sindaco della città e anche il segretario del partito Sogno Georgiano.
E quindi tutta una serie di vecchie conoscenze anche, diciamo. Abbiamo raccontato un po' il governo filorusso georgiano, abbiamo raccontato un po' la piazza di Tbilisi, la piazza europeista georgiana. Chi c'è all'opposizione?
Allora, i protagonisti di queste manifestazioni sono soprattutto giovani. Giovani che si affacciano alla politica soltanto recentemente. Ho parlato con uno storico georgiano che mi ha detto che questa è la generazione che si è formata dal punto di vista civile nel 2015. Qualcuno ricorderà che nel 2015 ci fu un'alluvione terribile a Tbilisi, dove ci furono molti morti. Poi ci fu anche una situazione particolare, perché lo zoo fu completamente spazzato via dalle acque, e per alcuni giorni per la città girarono tigri che azzannavano le persone e altri animali feroci. Ecco, il governo era assolutamente impotente in questa situazione, e dalle università, dai licei, tanti giovani si sono auto-organizzati per appunto spalare, aiutare la popolazione a sopportare questa catastrofe. Ecco, questi giovani da quel momento lì si sono organizzati in dei club, che paradossalmente, anche forse per sfuggire al controllo della polizia, si riuniscono in dei club privati dove si fa musica, dove si beve. Non sono dei club politici, no? Sono dei club appunto ricreativi, no? Però è da lì che parte la protesta, e poi con chiaramente un uso molto spregiudicato dei mezzi che oggi fornisce internet. Insomma, queste manifestazioni vengono convocate in poche ore attraverso un passaparola che è fatto, diciamo così, di messaggini. Ecco, questa è l'opposizione, diciamo sì, in piazza. Poi questa opposizione si sente anche forte perché nel sistema di potere georgiano, per molti anni dopo la caduta del comunismo, la figura più importante era il presidente, e poi il primo ministro aveva un ruolo, diciamo così, di comprimario. Poi un po' alla volta, dopo, diciamo sì, soprattutto gli eccessi di Saakashvili, è cambiata questa situazione, per cui oggi è molto importante il primo ministro e il presidente è meno importante, ma comunque ha un ruolo notevole. E il presidente della Georgia è oggi una donna di 72 anni che si chiama Salome Nino Zurabishvili, ed è un personaggio interessante perché lei è stata per moltissimi anni una cittadina francese ed è parente dello scrittore Carrière, che appunto ha raccontato che sua mamma, Hélène Carrière-Dancos, che è stata una grande storica dell'Unione Sovietica, pubblicò negli anni 70 un libro molto profetico che si intitolava L'esplosione di un impero, che è stato tradotto anche in italiano da Leo. Ecco, lei era appunto la cugina di questa Salomé. Nella loro famiglia c'è una macchia che appunto il dispettoso Emmanuel Carrière, nel libro un romanzo russo pubblicato da Delphi, ha smascherato, cioè il fatto che il nonno fosse un emigrato che simpatizzava per Hitler e Mussolini e che quindi, diciamo sì, non potette mai tornare in Georgia dopo la Seconda Guerra Mondiale. E lei invece comunque dopo il 90 è tornata ed è una figura carismatica ed è una figura che non ha avuto nessun problema a dire io questa legge non la firmo, ci vuole la mia firma. Ecco, questa sua dichiarazione pubblica che non avrebbe firmato questa legge sulle ONG chiaramente ha rafforzato l'opposizione, nel senso che ha messo un po' il governo con le spalle al muro. Infatti le manifestazioni più violente sono state il 7-8 marzo, il 9 marzo già il governo aveva detto che ritirava completamente la legge.
Ora ti chiederei di parlare di una delle ragioni per cui la Georgia è uno dei paesi più interessanti, notevoli e sotto certi punti di vista anche emblematici, visti i tempi che corrono, e cioè il fatto che la Georgia è stata il primo paese invaso dalla Russia di Vladimir Putin nel 2008. Già questo è notevole, il fatto che nel 2008 Putin era già in circolazione, ed era in circolazione già da molto tempo, stiamo parlando di 15 anni fa. Però insomma vorrei che ci aiutassi a ricordare a mo' di ripasso in maniera abbastanza sintetica come andò questa invasione russa della Georgia, che, ricordiamolo, cominciò avendo come pretesto il soccorso a due repubbliche filorusse, che sono l'Abkhazia e l'Ossetia del Sud, e si concluse in poco tempo con la Russia che occupò gran parte del territorio georgiano. Tuttora la Russia, ricordiamolo, occupa il 20% all'incirca del territorio georgiano, usando come protettorato appunto queste due repubbliche filorusse. Ci puoi raccontare un po' com'è andata?
La questione delle due regioni, appunto la Ossetia e l'Abkhazia, è una questione che in realtà non inizia nel 2008. Già il primo presidente Kanzakurdia, dopo il 90, aveva già represso le tentazioni autonomiste. Sono due regioni molto, diciamo così, decise a riaffermare la loro indipendenza. E Putin, che inizialmente, quando va, ricordiamoci allora che nel 2003 Saakashvili, insieme a un gruppo di giovani, vanno al potere in un modo abbastanza non non tradizionale. Il problema grosso, ed è il problema grosso comunque della Georgia, non solo della Georgia ovviamente, ma di patente si può dire di tutti i paesi dell'ex Unione Sovietica, Russia compresa, è la corruzione enorme. E nel 2003 questi giovani che scelgono come loro rappresentante Saakashvili occupano la Camera, il Parlamento e vanno al potere. Saakashvili non viene visto male dai russi. Putin lo riceve a Mosca e evidentemente gli bastano le garanzie che Saakashvili in quel momento gli dà. Saakashvili nella prima fase del suo governo è un uomo, diciamo così, che non tocca gli interessi dei russi. Il suo principale obiettivo quello di combattere la corruzione. Ed è efficace all'inizio, perché per esempio lui capisce che l'apparato di polizia è il più corrotto di tutta la Georgia. Perché? Perché hanno gli stipendi più bassi e quindi, diciamo sì, sistemano la loro situazione precaria finanziaria con le bustarelle. E cosa fa? Aumenta il loro stipendio, caccia i dirigenti della polizia e da quel momento lì, diciamo sì, l'apparato dello Stato sembra essere, diciamo sì, più impermeabile alla corruzione. La situazione poi però si evolve perché Saakashvili, diciamo sì, va in parallelo, si potrebbe dire, all'Ucraina. Perché va in parallelo? Perché Saakashvili in realtà ha studiato a Kiev, ha abitato dopo essersi laureato a Kiev, conosce perfettamente l'ucraino ed era compagno di università e anche amico proprio personale di Poroshenko, che diventerà il leader appunto dell'Ucraina. E lui comunque insomma cerca di piano piano, come fanno anche gli ucraini, di allontanarsi un passo alla volta dalla Russia. Ed è lì che a un certo punto, intorno al 2006-2007, la Russia perde la pazienza, si vorrebbe dire, e capisce che questo uomo sta conducendo il paese in un campo appunto che loro non vogliono assolutamente. E quindi il pretesto è il fatto che nel momento in cui da una parte il suo carisma sta scemando perché comunque la corruzione è ritornata, i suoi sistemi di potere sono comunque sistemi di potere molto personalistici e quindi c'è molto malcontento. Dall'altra, appunto, le due regioni si vogliono di nuovo staccare e questo pretesto viene preso dalla Russia per appunto prendersi queste due regioni che sono appunto il 20% della Georgia. La guerra in realtà non fu una guerra, perché l'esercito georgiano non è l'esercito ucraino, era un esercito molto debole, malarmato, invece gli autonomisti di queste due regioni erano stati nel frattempo bene armati, come è successo nel Donbass, dalla Russia. E quindi, diciamo così, i carri armati russi arrivano velocemente vicino a Tbilisi. Quello che va detto è che la situazione non precipita proprio perché non c'è resistenza e dall'altra parte appunto le pressioni internazionali funzionano e a quel punto lì la Russia si ritira, cioè non rimane in Georgia col suo esercito, si ritira all'interno del confine di questi due paesi dove però invece mantiene un presidio molto, molto forte.
Quindi siamo evidentemente, come dicevi anche tu, in una situazione che ha moltissimi paralleli con l'Ucraina, ma 15 anni prima, un paese che si trovava nella cosiddetta area di influenza sovietica, che cerca di staccarsi dalla Russia e di avvicinarsi all'Occidente, la Russia che utilizza due repubbliche autonomiste come pretesto per l'invasione. La grossa differenza è che mentre l'invasione dell'Ucraina per ora sta fallendo, l'invasione della Georgia nel 2008, come ci hai raccontato tu, riuscì e l'esercito russo ottenne i propri risultati.
E fu la fine di Saakashvili.
La fine di Saakashvili. Possiamo dire che la Georgia, con 15 anni d'anticipo, è stata il canarino nella miniera del putinismo?
Penso di sì. Che in fondo la rivoluzione del 2003, chiamata la rivoluzione delle rose, no, fu una sorta di Maidan, perché fu il primo esempio di un movimento di piazza che esprime un leader non conosciuto, no? Che va al potere. La Russia appunto inizialmente sta a guardare, cerca di capire, inizialmente, come dicevamo prima, ha delle garanzie, però sicuramente è questo un procedimento che la Russia non ha nessun controllo su questo procedimento. E quindi piano piano Putin capisce che questa rivoluzione delle rose va col primo pretesto, va stroncata, e la stronca appunto invadendo le due regioni autonome con il pretesto di andare a aiutare la popolazione, e poi facendo nascere un partito di un uomo a lui fedele che cancella completamente Saakashvili. In Ucraina non è riuscito né l'uno né l'altra cosa, cioè nel senso che c'è stato per un momento un dirigente che Yanukovych, che era appunto garanzia per la Russia, però poi anche quello appunto Maidan lo caccia, e da quel momento lì la Russia, forse anche tenendo conto di quella che era stata l'esperienza georgiana, capisce che bisogna trovare un pretesto per il ristabilimento dell'ordine.
Wyndham Hotels and Resorts makes travel possible for all. Whether it's the long haulers looking for a great cup of coffee, a roomier rest for the on a whim road trippers, or a place to make summer memories with the whole family. No matter who you are, where you're going, or why, with 24 trusted brands to choose from like La Quinta, Days Inn, and Super 8, your Wyndham is waiting. Get the lowest price at WyndhamHotels.com. Restrictions apply. Visit website for more details.
L'altra ragione per cui l'invasione russa della Georgia del 2008 è interessante è che, almeno a mio parere, mostra che già 15 anni fa Putin era quella cosa lì. Cioè mostra che già 15 anni fa Putin, pur di mantenere la sua idea di Russia imperiale, era pronto a invadere uno stato sovrano con scuse abbastanza banali. Ti chiedo, perché noi non ce ne siamo accorti? Dove con noi intendo genericamente, diciamo, l'Occidente, perché è successo che a un certo punto nel 2008 la Russia invade uno stato sovrano, in 4 giorni riesce a chiudere la faccenda, e noi diciamo, oh, vabbè, è successo, ok, a posto, ricominciamo a fare affari. Com'è andata questa cosa? Com'è stato possibile?
Secondo me l'Occidente non è che non se n'è accorto, non se n'è voluto accorgere, perché accorgersene avrebbe significato qualcosa di molto pesante, come si vede oggi. Ed evidentemente questo non accorgersi, o perlomeno far finta niente, dell'Occidente ha sicuramente incoraggiato Putin, facendogli pensare che lui poteva fare quello che voleva, con l'obiettivo di ricostruire l'Unione Sovietica ed avere attorno a sé tutta una serie di paesi, diciamo, sì, assolutamente controllabili.
Visto che è spuntato come un fungo nel corso di tutta questa conversazione, anche perché effettivamente è il personaggio georgiano più importante degli ultimi 20 anni, direi, finiamo di raccontare la storia di Mikhail Saakashvili, che diventa appunto, come raccontavi, presidente dopo questa rivoluzione nel 2003, subisce l'invasione della Russia nel 2008, ma rimane presidente fino al 2013, con un'interruzione di un anno, e poi cosa gli succede?
Succede che nel 2012 le elezioni vengono vinte dal partito Sogno Georgiano, e quindi la posizione di Saakashvili diventa molto, molto difficile. Resta la sua popolarità dopo la sconfitta nella guerra con la Russia, era crollata del tutto, e quindi lui se ne va dal paese e va appunto in Ucraina, dove appunto il suo ex compagno di studi e amico Poroshenko gli dà addirittura una carica, perché lui comunque ha mantenuto la cittadinanza che aveva preso quando studiava ucraina. diventa governatore di Odessa. Poi però appunto entra in contrasto con Poroshenko, i due si fanno accuse di corruzione, addirittura Poroshenko accusa Saakashvili di essere un agente russo, di fare il gioco dei russi, e quindi lo arrestano, lo fermano e lo accompagnano alla frontiera. E lui rientra in Georgia in un carro frigorifero nel 2021 e viene immediatamente però arrestato, perché sulla sua testa pendono tutta una serie di accuse molto pesanti di corruzione, violenza, e quindi viene incarcerato e ancora oggi Saakashvili è in carcere. È comunque, nonostante il fatto che abbiano tentato di avvelenarlo, molto attivo ancora, perché proprio poche settimane fa ha mandato un messaggio a Navalny dicendogli: un giorno tutti e due usciremo e creeremo degli stati che saranno di nuovo amici e che saranno liberi, indipendenti, eccetera, eccetera.
Ma Saakashvili è un prigioniero politico o c'è del merito nelle accuse contro di lui? Nel senso, lui è il grande riformatore della Georgia, appunto. Però al tempo stesso ci sono state notevoli accuse nei suoi confronti di abusi di potere e così via.
Assolutamente. Cioè, lui sta in prigione perché ha dei processi che ha perso e delle condanne che lo hanno appunto incastrato. E è un po' un destino shakespeariano, se vogliamo, no? Saakashvili è un personaggio che ricorda un po' certi personaggi di Shakespeare. Lui inizialmente appunto dà grandi speranze, lui stesso fa delle cose molto importanti, riesce a essere in equilibrio tra Occidente e Oriente, e poi però appunto a un certo punto si fa prendere la mano dal potere e diventa, diciamo sì, vittima del suo sogno di grandezza. Per esempio, appunto, trova che il Parlamento sia un luogo dove avvengono appunto tutti i cambiamenti e gli scontri più sanguinosi che hanno caratterizzato la vita degli ultimi 25 anni del paese, e cosa fa? Trasferisce il Parlamento a 140 miglia fuori città, a Kutaisi, che è la seconda città del paese, dove di fatto i parlamentari devono andare, e lui poi invece nella capitale, a Tbilisi, si costruisce un grande palazzo, invita architetti da tutto il mondo per rendere la città sempre più bella e occidentale. Anche due architetti italiani, De Lucchi e Fuxas, costruiscono uno un ponte, si chiama Ponte della Pace, un altro una specie di fungaia d'acciaio e vetro che è il centro servizi nel mezzo della città. E appunto, mentre i quartieri poveri cascano a pezzi, lui appunto si fa promotore di questa sorta di gigantismo, e poi appunto la corruzione di nuovo torna a dilagare.
Quindi diciamo che chi cerca su Google immagini di Saakashvili in questo periodo vedrà molto probabilmente le immagini che vengono trasmesse dalle udienze dei suoi processi, in cui lui è in condizioni quasi disperate, è smunto, malato, non riesce ad alzarsi. In alcuni casi i processi vengono fatti in via telematica, con videochiamate, perché lui non riesce ad alzarsi dal letto, e lui dice, sostiene di essere stato avvelenato. Quindi abbiamo da un lato questo leader che inizia con una carriera da riformatore europeista, filo occidentale, conclude la sua carriera in una maniera molto meno liberale, diciamo, e che adesso si trova in prigione, probabilmente avvelenato, perché insomma, guardando le sue condizioni di salute, qualcosa gli sta succedendo, ecco. È una figura decisamente controversa.
Sì, che non credo, almeno stando alle conversazioni che ha avuto, che possa però rappresentare un'alternativa al potere attuale. Cioè, le manifestazioni chiedono la sua libertà, ma la sua influenza non è più quella appunto del 2003. La gente ha visto cosa lui ha fatto di bene e di male, ma anche ha visto cosa ha fatto di male. Deve nascere qualche altra figura e sicuramente, secondo me, nascerà, perché comunque in questo movimento, che è un movimento appunto, ripeto, spontaneo, giovanile, legato anche proprio a, appunto, è un movimento di risposta, cioè non è un movimento per ora propositivo.
Un altro fenomeno interessante che è successo in Georgia negli ultimi mesi è il fatto che nel paese si sono trasferite migliaia e migliaia di cittadini russi che fuggono dalla mobilitazione di Putin, cioè soprattutto dopo che il governo russo ha annunciato che avrebbe cominciato ad arruolare centinaia di migliaia di giovani. Moltissime persone sono scappate in tutta una serie di paesi attorno alla Russia, sono scappati in Turchia, sono scappati in Mongolia e moltissimi sono scappati anche in Georgia, si parla di 100.000 persone. Peraltro gran parte di queste 100.000 persone fanno parte del ceto agiato urbano, no? Perché sono soprattutto quelli che avevano la possibilità di cambiare completamente vita, di trasferirsi, di prendere un biglietto aereo anche molto costoso. E quindi soprattutto 30-40enni di Mosca e San Pietroburgo che sono confluiti in massa in Georgia. Cosa sta succedendo in Georgia con questo grande afflusso di russi?
Allora, innanzitutto va detto che questi russi sono di vario tipo. Allora, c'è una parte di questi russi che sono appunto giovani che benestanti, i cui genitori hanno detto vattene da qui perché rischi di essere chiamati in guerra e quindi finché non passa, diciamo così, la bufera, te ne stai in un paese vicino dove tra l'altro, insomma, il russo comunque si parla. E questi giovani si vedono, si individuano chiaramente perché stanno nei bar, sono ben vestiti, hanno appunto voglia di divertirsi, sono una sorta di limbo in attesa di capire che cosa succederà. Questo gruppo di persone ha avuto due effetti. Uno positivo, nel senso cioè che comunque portano soldi in Georgia. Uno negativo, che hanno per esempio fatto alzare del 10% gli affitti delle case, cioè i prezzi delle case sono aumentati e quindi vengono visti come, diciamo così, dei concorrenti benestanti che non guardano a spese, mentre la popolazione di Tbilisi stringe la cinghia. Quindi c'è anche una forte ostilità verso questi russi. Si vedono delle scritte contro Putin, soprattutto però sono scritte fatte da profughi ucraini invece in questo caso, ma anche delle scritte via i russi, deportiamo i russi. Cioè. Poi c'è un'altra parte di russi invece che sono invece quelli che se ne sono andati perché era meglio che se ne andassero perché sarebbero stati perseguitati e sono intellettuali. Pensiamo per esempio al giornale che aveva fondato Gorbaciov, Novaya Gazeta, il nuovo giornale, la cui principale rappresentante era la Politkovskaya, che è stata ammazzata, ma altri giornalisti anche sono stati in questi anni fatti fuori, e che il giorno stesso dell'invasione dell'Ucraina è stata chiusa, come è stato chiuso il memoriale, eccetera, eccetera. E la redazione di Novaya Gazeta si è trasferita a Tbilisi e oggi fa il giornale online, non stampa più chiaramente il giornale in forma cartacea, e diciamo così, da Tbilisi trasmette verso la Russia. Questo, ci sono anche radio, altre, diciamo sì, pubblicazioni sempre internet. Comunque una parte dell'opposizione che parla alla Russia sta oggi a Tbilisi e queste persone appunto trovano invece un appoggio negli intellettuali georgiani, ci sono, diciamo sì, dei circoli di discussione, c'è molta solidarietà, io ho visto anche verso l'Ucraina, verso gli ucraini. Comunque certo, 100.000 persone in una città di 2 milioni di persone sono un numero molto significativo, perché la maggioranza di questi migranti russi stanno a Tbilisi, stanno nella capitale.
Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globo@ilpost.it. Vi ricordo di attivare le notifiche sull'app del Post o sulle app da cui ascoltate i vostri podcast e che potete consigliare Globo alle persone a cui pensate potrebbe piacere. E ora, Francesco Cataluccio, ti chiedo tre consigli, libri, film, podcast, serie TV, musica, che ti hanno ispirato e vorresti suggerire.
Secondo me la Georgia non si capisce se non la si inquadra all'interno di una regione più vasta che si chiama Caucaso. E quindi io consiglierei anzitutto un libro di un giornalista polacco molto, molto bravo, che si chiama Wojciech Górecki. Il libro si chiama Pianeta Caucaso, con la prefazione, tra l'altro, uscì di Richard Kapuscinski, che lo sponsorizzò, e fu pubblicato dalla Bruno Mondadori nel 2003. Però ora Górecki è diventato un autore della casa editrice Keller di Trento e dovrebbe essere questo libro ripubblicato, riaggiornato. C'è un altro libro, velocemente, che aiuta a inquadrare anche tutta questa storia che abbiamo raccontato, che è quello di Michel Flammini, e La cortina di vetro, pubblicata da Mondadori nel 2023, e dove fa vedere invece la questione, diciamo, georgiana all'interno della questione di tutti i paesi dell'ex Unione Sovietica. I film, vabbè, ci sono i film di questo grandissimo regista che era mezzo georgiano, mezzo armeno, che è Sergei Parajanov, almeno Il colore del melograno, oppure il suo capolavoro La leggenda della fortezza di Suram, che si trovano comunque in internet. Sono film degli anni Ottanta. Infine, i georgiani sono molto orgogliosi di questa giovane pianista che si chiama Katia Buniatishvili, che è stata anche alla Scala nel 2022 e che divide i critici per una regione, diciamo sì, se vogliamo, extramusicale, e che è bellissima. E quindi molti sostengono che lei è apprezzata perché è molto bella e non perché è molto brava. In realtà, secondo me, è anche molto brava, e c'è in particolare un disco pubblicato dalla Sony nel 2014 che si chiama Motherland, dove lei ha raccolto musiche che hanno a che fare anche con la sua patria e dà l'idea, diciamo sì, dello spirito della Georgia.
Francesco Cataluccio, grazie.
A voi.